Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati qui all'ascolto di Slash Radio Web. Appena terminato una parte insomma importante della direzione, e adesso invece ci tuffiamo nell'arte. Lo facciamo veramente con un grande piacere per una collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero di Ancona. È collegato con noi Andrea Socrati, al quale do il buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a coloro che sono in ascolto.
Buon pomeriggio Andrea, grazie mille per averci proposto questa interessante rubrica che diventerà insomma settimanale, almeno per il momento. Poi vediamo appunto di riuscirla a portare avanti il più possibile, anche se ci auguriamo naturalmente che i musei tornino alle loro attività consuete e quindi alla loro apertura e a tanti altri progetti più in loco, di cui adesso magari poi faremo cenno anche. E questo è un ciclo, come dicevamo. Per il momento abbiamo previsto 4 per il mese di aprile, 4 appuntamenti settimanali. Il titolo è Toccare l'arte alla radio. Ci vuoi presentare questo progetto, come lo hai concepito?
Beh, sì, come sapete, anche la cultura cerca di darsi da fare per sentirsi viva e far sentire vive le persone che purtroppo in questa situazione emergenziale sono costrette a casa. Quindi abbiamo pensato così di tenerci e di tenervi compagnia attraverso delle mini lezioni di circa 30 minuti su argomenti che riguardano naturalmente il mondo dell'arte, partendo anche dagli interessi del Museo Omero e dalle opere e gli artisti che sono presenti nelle collezioni del Museo Omero. Quindi speriamo che sia, ecco, una iniziativa che possa in qualche maniera dare un contributo magari ad alleviare la solitudine domestica di questi giorni.
E non solo, è un contributo importante, perché anche è soprattutto un contributo culturale, quindi si cerca di fare cultura proprio con tutti i mezzi accessibili che abbiamo a disposizione. E dunque oggi inauguriamo proprio questa prima puntata con una figura molto importante, molto eclettica. Parliamo di Filippo Tommasi Marinetti e l'arte tattile che verrà proprio che da lui parte, no? Il manifesto del tattilismo del 1921. Ma sei tu il maestro, quindi io mi metto a fare l'alunna e ascolto. Andrea, inizia pure.
Va bene, grazie. Dicevi bene, Marinetti è una figura importantissima della cultura, diciamo, italiana, ma anche internazionale del Novecento. Marinetti nasce nel 1876 ad Alessandria d'Egitto da Enrico Marinetti e da Amalia Grolli. È importante parlarne perché avrà un risvolto poi per tutta la vita di Marinetti, avrà un risvolto insomma del quale non potrò fare a meno. Praticamente Alessandria d'Egitto in quel periodo, parliamo appunto dei decenni successivi alla seconda metà del XIX secolo, è una città cosmopolita, è proprio un crogiolo di culture, di interessi, e questo è legato anche al fatto che da pochi anni era stato aperto il canale di Suez, quindi si prospettavano numerosi affari, e quindi le potenze, diciamo, di quel periodo, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, erano presenti con i loro consolati, così come anche l'Italia, e c'era proprio una vivacità culturale, diciamo, cosmopolita che animava quel luogo. La lingua che si parlava prevalentemente era il francese, la cultura dominante era il francese, ed è questo appunto un risvolto di cui dobbiamo tener conto per quanto riguarda Marinetti. Tra l'altro mi piace ricordare che ad Alessandria d'Egitto nacque qualche anno dopo, nel 1888, anche Giuseppe Ungaretti, un altro grande della nostra letteratura. Marinetti, nella prima adolescenza che trascorre appunto ad Alessandria d'Egitto, vive in maniera molto agevolata, anche perché il padre, un avvocato, aveva fatto fortuna, aveva accumulato in Egitto un patrimonio immenso, e anche questo è un risvolto da tenere presente. E già nel periodo di Alessandro d'Egitto viene fuori, diciamo così, la personalità vulcanica, intraprendente, combattiva di Marinetti. Intanto si fa espellere dal Collegio dei Gesuiti, dove aveva iniziato gli studi classici, manifestando già, diciamo, un interesse per la letteratura, ma il suo così temperamento esuberante appunto lo porta a essere espulso dal collegio, anche per aver introdotto, tra le altre cose, degli scritti di Zola, che in quel periodo era messo all'indice, almeno nell'ambiente appunto gesuita cattolico. Per cui il padre lo spedisce a Parigi, dove terminerà gli studi, e successivamente rientrerà a Milano anche con la famiglia e si laureerà in giurisprudenza a Genova. Gli anni di Milano vedono appunto il fermento proprio, diciamo, culturale di Filippo Tommaso Marinetti. Lui comincerà a scrivere di letteratura, poesie, eccetera, e utilizzando, diciamo, questo patrimonio immenso che il padre gli lascerà e che, di cui lui sarà unico erede, anche perché poi il fratello Leone, qualche anno più grande di lui, morirà in maniera prematura, e quindi lui rimane unico erede di questo grande patrimonio che lo sosterrà appunto in questa sua vita votata completamente all'arte e alla cultura. L'anno, sì.
Sì, no, e quindi sono curiosa di capire poi come è nata questa sua concezione, no, di tattilismo.
Esatto, perché certo.
Lui era avanti in generale, cioè una persona che nel 1921 parla di futurismo e lo applica anche poi non solo all'arte, alla letteratura e a tutto, cioè creando un vero e proprio manifesto, stiamo parlando di un genio. E questa cosa del tattilismo mi stuzzica parecchio, perché applicata all'arte conosco meno il suo impegno, quindi sono curiosa, ti spingevo per sapere come si arriva a questa concezione e in che cosa consiste.
Certamente, intanto diciamo questo, che appunto in questi primi anni del Novecento, nel 1909 in particolare, c'è la svolta per Filippo Tommaso Marinetti, perché il 1909 è l'anno in cui lancia il movimento del futurismo, attraverso un manifesto. Anche il tattilismo, lo vedremo fra poco, è stato così diciamo lanciato attraverso uno dei tanti manifesti che hanno caratterizzato proprio la storia del futurismo. Il manifesto del 1909 è importante perché non solo perché è il primo, appunto, il manifesto costitutivo del movimento, perché è quello che in qualche maniera fa breccia nella cultura del periodo, non soltanto in Italia ma anche a Parigi, dove Marinetti insomma soggiornerà spesso e volentieri, e sarebbe interessante avere la possibilità anche di sentire la definizione stessa che Marinetti dà del futurismo attraverso le sue stesse parole, cioè attraverso una registrazione che abbiamo recuperato insomma dai archivi d'epoca, quindi non so se è possibile ascoltarla.
Come no, Alessio, che salutiamo al di là dello schermo adesso, devo dire, non più del vetro, stando tutti qui in smart working, ci siamo appunto prima sentiti, e so che ce l'ha per farcela ascoltare, quindi mettiamoci in
ascolto. È importante perché ascoltare le parole di Marinetti già fa capire molto di questa personalità vulcanica, intraprendente, insomma ci racconta, ci fa capire bene il personaggio Marinetti, lui stesso.
Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, istinti, pugni, calci, zappi, specchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. I futuristi hanno adorato e adorano la vita nella sua colorata e tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta. Creare vivendo, talvolta contraddirsi, affermare, lanciarsi, battersi, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo, indietreggiare mai, marciare, non marcire. Il futurismo è un movimento artistico e ideologico. Interviene nelle lotte politiche soltanto nelle ore di grave pericolo per la nazione. Il futurismo è anche, oh signori, un assieme formidabile e incandescente di genialità. Il futurismo opera invece nei domini infiniti della pura fantasia. O dunque, e deve osare, sempre più osare, temerariamente. Avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal futurismo nasce il grande futuro del nostro meraviglioso paese.
Insomma, già da queste parole si capisce, no, il personaggio. Lui era un leader. Alcune parole come osare, marciare, non marcire, la temerarietà, ecco, sono proprio aspetti che caratterizzeranno tutta la vita del Marinetti. Vi dico solo questo: lui era un grande patriottista, ha partecipato alla prima guerra mondiale insieme ad altri compagni come Sant'Elia e Boccione, che purtroppo vi morirono poi in quella prima guerra mondiale. Partecipò anche alla seconda guerra mondiale, a 66 anni si arruolò volontario per la campagna di Russia, quindi questo vi fa capire ancora meglio il personaggio. E dunque il personaggio Marinetti ne pensava 100.000 e 100.000 ne faceva, possiamo dire. Nel 21, da poco sposato con la moglie più giovane di lei di circa 20 anni, Benedetta K. Marinetti, produce questo manifesto, e quindi arriviamo proprio a parlare del tattilismo. Un manifesto che in qualche maniera, come dice lui stesso, introduce un'arte nuova, che è l'arte del tatto. In questo manifesto, che è stato anche questo pubblicato sia in italiano che in francese, e in particolare è stato pubblicato proprio a Parigi su una rivista appunto parigina dell'epoca, Marinetti intanto ci fa capire subito qual è, secondo lui, lo scopo del tattilismo, e leggo testualmente: il tattilismo, scrive Marinetti, deve avere per scopo le armonie tattili, semplicemente, e collaborare indirettamente a perfezionare le comunicazioni spirituali tra gli esseri umani attraverso l'epidermide. Quindi Marinetti parla del tatto come un senso che può contribuire in maniera importante a migliorare le relazioni umane. Se lì questa frase può sembrare, come dire, sensazionalista, oppure messa lì per stupire o dare, come dire, questo senso di sensazionalità al discorso del manifesto, oggi con gli studi delle neuroscienze invece scopriamo che quelle parole sono vere, nel senso che la tattilità, il toccare, ha dei risvolti nella comunicazione delle emozioni fondamentali, e quindi questa è già un'intuizione molto importante che Marinetti ebbe nel 1921.
Quindi, per armonie tattili, Andrea, che cosa si intende?
Le armonie tattili, secondo la concezione di Marinetti, consistevano soprattutto nel ritrovare, diciamo così, quel rapporto con il nostro sentire tattile, che purtroppo Marinetti denunciava che l'uomo ha perso. Infatti, in un altro passaggio, per chiarirci, dice: gli esseri umani si parlano con la bocca e con gli occhi, ma non giungono a una vera sincerità, data l'insensibilità della pelle, che è tuttora una mediocre conduttrice del pensiero. Quindi trovare l'armonia tattile fra le persone diventa un modo per entrare in empatia e appunto migliorare la relazione stessa tra gli individui, e questa è una cosa molto interessante. E lui come... Prego.
Molto molto interessante, mi viene da commentare, Andrea, perché insomma mi piace questo argomento molto, cioè soprattutto, ecco, lo stai spiegando in maniera molto comprensiva, che a volte questi movimenti sono difficili, no, da capire. Anzi, a tal proposito, se mi consenti, voglio ricordare a chi sta ascoltando, ha delle domande, che può tranquillamente scrivere sul forum, sulla pagina di Facebook, ed eventualmente chiedere, insomma. Andrea è qui per rispondere.
Certamente. Allora, andando avanti, così analizzando appunto questa idea di tattilismo di Marinetti, sempre nel manifesto, Marinetti, una volta appunto che ha esplicitato lo scopo che abbiamo capito è proprio quello di migliorare i rapporti fra gli uomini, è questo che interessa a Filippo Tommaso Marinetti, quindi attraverso il tatto, comincia ad analizzare proprio il tatto, le sue sensazioni e fa delle scale, delle categorie di valori tattili, sono diverse categorie, per capirci ve ne cito una. Prima categoria, tatto sicurissimo, astratto, freddo, quindi carta vetrata, carta argentata, quindi abbina a dei vari materiali che al tatto danno determinate sensazioni una sorta di valore e anche di iconografia. Poi questa parola la ritroveremo quando parleremo tra poco della tavola tattile su Danparigi. Dopodiché, con diciamo questi valori tattili che lui ha estrapolato, crea diciamo così delle ipotesi di realizzazioni tattili che possono contribuire appunto a questa armonia tattile di cui parlavamo prima, e sono 11 punti. Il numero 11 tra l'altro è un numero importante per Marinetti, un numero scaramantico. 11 sono le creazioni che cita qui sul manifesto del tattilismo, 11 sono i punti del primo manifesto, quello del 1909, che lancia il futurismo, ad esempio, quindi anche una persona molto scaramantica. E comunque queste 11 creazioni che lui cita sono: 1. Le tavole tattili semplici, 2. Le tavole tattili astratte o suggestive, con sottotitolo Viaggi di mani, e qui parleremo della tavola tattile su Danparigi. 3. Le tavole tattili per sessi diversi. Questa è una cosa interessante. Praticamente lui concepisce delle tavole per permettere, e leggo testualmente, alle mani di un uomo e di una donna accordate fra loro, e qui ritorna il concetto di armonia tattile, di seguire e valutare insieme il loro viaggio tattile. Ecco, potremmo farlo per San Valentino, magari al Museo Mero, per il prossimo San Valentino, creare delle tavole tattili appunto per sessi diversi. Poi andiamo avanti, 4 cuscini tattili, 5 divani tattili, 6 letti tattili, 7 camicie e vestiti tattili, 8 camere tattili, 9 vie tattili, 10 teatri tattili, 11 tavole tattili per improvvisazioni parole libere. Questo significa, che, leggendo sempre dal manifesto, che il tattilista esprimerà ad alta voce le diverse sensazioni tattili che gli saranno date dal viaggio delle sue mani. Bene, tra tutte queste possibilità di creazione tattile, prendiamo ora in considerazione quella che a noi interessa maggiormente, e anche quella che probabilmente, diciamo, è l'unica che probabilmente ha preso corpo, ed è appunto la tavola tattile su Danparigi.
Andiamo a spiegare di che cosa si tratta allora.
Allora, sostanzialmente la tavola tattile su Danparigi, come dice il nome stesso, è una tavola di legno, sulla quale Filippo Tommaso Marinetti incolla e attacca dei vari materiali. Possiamo suddividerla in tre parti questa tavola verticalmente. Diciamo che nella parte alta ci sono dei valori, e vado a leggere dal manifesto, dei valori tattili rozzi, untuosi, ruvidi, pungenti, brucianti, e cita anche i materiali che ha utilizzato per diciamo rendere queste sensazioni: la stoffa spugnosa, la carta vetrata, la spazzola di ferro. Nella parte centrale invece ci sono dei valori tattili sdrucciolevoli, metallici, freschi, e li rende con la carta argentata, con la pellicola che utilizziamo normalmente anche in cucina. La parte inferiore, quindi la terza e ultima parte, ha invece dei valori tattili morbidi, delicatissimi, carezzevoli, caldi e freddi a un tempo, e cita i materiali: seta, velluto, piume, piumini. Quindi abbiamo questa tavola con questi tre ordini di materiali di sensazioni: rozze, untuose, secche all'inizio, sdrucciolevoli, metalliche al centro, e sotto nella parte inferiore carezzevoli, caldi e freddi allo stesso tempo, eccetera. Capite bene che la parte superiore rappresenta il titolo della tavola, tanti lo ricordo, è Sudan Parigi. La parte sopra ovviamente rappresenta il Sudan, la parte centrale rappresenta il Mediterraneo, il mare che ci separa dal continente africano e quindi dal Sudan, che è appunto la regione africana, rappresentata da Parigi, scusate, che la separa dalla regione africana dal Sudan. Quindi Sudan, mare, Parigi, viaggio di mani, quindi è un viaggio letteralmente dal continente africano, dal Sudan, si scende attraversando il mare e si arriva a Parigi. Ora potete capire bene il perché della scelta dei valori per l'uno e per l'altro luogo, ovviamente. Il Sudan era percepito, siamo negli anni 20, come un paese, se volete, arretrato, ma anche desertico, no? E quindi ecco perché di questi valori che citavo prima. Parigi è la Ville Lumière, quindi la capitale della cultura, ed ecco il perché di tutt'altro tipo di materiale, di tutt'altro tipo di sensazioni. Ma a questo punto ci dobbiamo domandare qual è la genialità di Filippo Tommaso Marinetti nel realizzare questa opera. Questo perché? Perché non è che la tavola tattile su Dan Parigi sia stata la prima tavola, il primo collage che sia stato fatto nella storia dell'arte. Già Picasso aveva fatto degli assemblaggi di materiali diversi, così come i dadaisti, così come c'erano già state tante altre sperimentazioni che utilizzavano i materiali poveri, più disparati nel realizzare opere d'arte. Ma allora in che cosa consiste questa, diciamo, unicità, originalità e innovazione della tavola tattile su Dan Parigi? Consiste nel fatto che per la prima volta i materiali non sono usati per, diciamo, realizzare, costruire l'opera, ma sono scelti in base alle sensazioni che si danno alle mani che li toccano, per cui per la prima volta le sensazioni tattili sono codificate, cioè hanno un significato. Questo non era mai stato fatto prima, quindi quei valori che abbiamo detto, sdrucciolevoli, rudi, ruvidi, pungenti, brucianti, sono collegati a un significato ben preciso, così come i valori della carta argentata, così come i valori delle stoffe, sete, eccetera, eccetera. Questa è la grande originalità di Filippo Tommaso Marinetti. Lui ha creato un'iconografia delle sensazioni tattili che non esisteva. E purtroppo devo dire che questo esempio di Marinetti non è poi stato più seguito, non è stato coltivato, anche se sicuramente, poi lo vedremo magari brevemente in conclusione, altri esempi di arte tattile ci sono. Però questo è il valore della tavola tattile su Dan Parigi.
Ora, questo sì, io a questo punto lo dico un attimo a voce ad Alessio, perché sto cercando di chiedergli se ci manda anche l'immagine di questa foto, se ci dovrebbe essere, vediamo se la riusciamo anche a vedere, perché appunto faceva piacere, visto che l'avevi spiegata così bene, averla, insomma, se nel frattempo poi riusciamo la mandiamo. Andrea, sì, prosegui.
Sì, volevo arrivare al terzo aspetto che appunto volevo trattare in questa nostra breve discussione, che riguarda poi l'educazione del tatto. Cioè, la cosa anche qui straordinaria è che Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto sul tattilismo inserisce un paragrafo che è proprio dedicato all'educazione del tatto. Ora qui di educazione del tatto chiaramente se ne era già parlato, non dobbiamo dimenticarci ad esempio gli studi e le proposte pedagogiche fatte da Maria Montessori, e dico questo perché la moglie di Filippo Tommaso Marinetti, appunto Benedetta K. Marinetti, era una maestra, era di Roma e sicuramente conosceva queste proposte innovative pedagogiche della Maria Montessori e sicuramente ha, come dire, contribuito alla creazione di questo manifesto, e probabilmente soprattutto per questa parte di educazione del tatto, ma anche per la creazione della tavola tattile su Dan Parigi, perché non dimentichiamoci che la stessa Benedetta era un'artista lei stessa. Per cui Marinetti inserisce questa necessità di educazione del tatto, l'aveva già detto, insomma noi ci parliamo con gli occhi, con la bocca, ma il tatto non lo prendiamo in considerazione. Naturalmente anche qui le proposte di educazione tattile che Marinetti fa sono abbastanza provocatorie, se vogliamo, no? Leggiamone un paio. Tra l'altro questo ci viene bene in questo periodo, se vogliamo, che dobbiamo tenere inguantate le mani, no? Per il problema appunto del Covid-19. Sentite cosa dice Marinetti. Bisognerà tenere inguantate le mani per molti giorni, durante i quali il cervello si sforzerà di condensare in esse i desideri di sensazioni tattili diverse. O ancora, enumerare e riconoscere ogni sera in un'oscurità assoluta tutti gli oggetti che sono nella camera da letto. Ecco, se volete potete cimentarvi in queste esercitazioni del tatto proposte da Filippo Tommaso Marinetti. Dicevo, sì, prego, Chiara.
Assolutamente, dico, sono un'iniziativa molto interessante. Tra l'altro, mentre parlavi, ho avuto un attimo così in memoria che proprio recentemente, ora non ti so dire, mi devo informare quale casa editrice, ma c'è qualcuno che riproduce proprio questa scatola tattile, perché mi sono ricordata di averla toccata appunto durante l'ultima fiera dell'editoria che è stata fatta a Roma. C'era uno stand di un editore che fa proprio questa scatola tattile di Tommaso Marinetti. Non so se ne sei a conoscenza.
No, io sinceramente no. Faremo una ricerca, se ci aiuti, grazie mille.
Sì, certo, ve lo faccio sapere, senz'altro.
Quindi dicevamo, l'educazione del tatto è fondamentale anche questo, appunto, in questa diciamo così, ideologia tattile di Filippo Tommaso Marinetti. Dicevamo appunto dei precedenti di Maria Montessori e voglio raccontarvi anche dei precedenti di un'altra scuola interessante, che è la scuola del Bauhaus, fondata da Walter Gropius appunto in Germania nel 1919. E in questa scuola, che anche questa avete sapete ha rivoluzionato proprio il rapporto tra arte, artigianato e industria, anche qui c'era un semestre propedeutico che durava 6 mesi, durante il quale molte ore erano dedicate proprio all'educazione sensoriale e in particolare all'educazione del tatto. Per fare un esempio, il pittore svizzero Itten, che fu il primo a tenere questi corsi propedeutici, bendava i suoi allievi per fargli esplorare i materiali ad occhi chiusi, fargli riconoscere appunto i valori tattili diversi e poi farglieli rappresentare.
Andrea, dico, qualcuno sì. Mi chiedeva, all'epoca di Marinetti c'erano già persone cieche con residui visivi a ridosso della cecità? Ma assolutamente sì, immagino,
certo.
No?
Sicuramente sì.
Sono sempre state, voglio dire, non è che... E poi, ti lascio arrivare alla conclusione, Andrea.
Sì,
allora.
Va bene. Quindi stavamo appunto citando queste altre esperienze di educazione del tatto che erano di qualche anno pregresse a quelle fatte da Marinetti, per contestualizzare un po' questo manifesto sul tattilismo e capire quali potevano essere stati anche dei riferimenti per Filippo Tommaso Marinetti. Per cui ci avviamo a concludere raccontando brevemente di altri esempi di arte tattile che sono stati proposti appunto nella storia dell'arte. In particolare vi voglio citare la proposta di Hume Apollinaire, che fece proprio alcuni pochi anni prima che Filippo Tommaso Marinetti scrisse il suo manifesto sul tattilismo. In particolare la dicitura arte tattile si deve proprio ad Apollinaire, il quale in questo suo scritto, apparso su una rivista letteraria, anche questa parigina, parla appunto di arte tattile, cioè di una nuova arte che doveva in qualche maniera ripensare il rapporto con l'opera d'arte stessa. Lui cita, lancia, diciamo così, questa nuova arte, poi non fa più nulla, insomma lancia un sasso nello stagno e lì finisce la cosa. Tra l'altro cita una opera, ad esempio, di un'artista americana che si chiama Clifford William, e cita un'opera che è realizzata in gesso, una forma abbastanza organica, che però, diciamo così, dal punto di vista tattile non aveva pressoché nulla se non la possibilità di percepirne la forma, essendo essa unicamente fatta di gesso. Quindi diciamo che così che questa piccola avventura nell'arte tate di Apollinaire nasce e finisce nell'arco di pochissimo tempo. Cosa diversa invece dall'esperienza di Filippo Tommaso Marinetti, la quale verrà invece proseguita, e questo lo dobbiamo ricordare, almeno per certi versi, da Bruno Munari, che è un'altra figura molto importante nel panorama artistico del Novecento italiano. Tra l'altro Bruno Munari, un giovanissimo Bruno Munari, aveva avuto anche occasione di vivere delle esperienze con lo stesso Marinetti e fu molto attratto da questa idea dell'arte multisensoriale, dell'arte tattile. Fece anche lui delle tavole tattili, però le fece soltanto, diciamo così, puramente a scopo, se vogliamo, quasi pedagogico, nel senso che servivano per esprimere certamente dei valori tattili, ma lui non aveva minimamente pensato a codificarli, cioè non aveva pensato a trattarli in una iconografia come aveva fatto Filippo Tommaso Marinetti. Per questo dicevo che l'esperienza di Marinetti è rimasta unica, è rimasta, insomma, così, non è stata portata avanti.
Purtroppo.
Esatto, e mi piace anche ricordare che anche per queste ragioni recentemente abbiamo realizzato al Museo Mero una grande mostra che si intitolava proprio Toccare la bellezza, i cui protagonisti erano proprio Maria Montessori e Bruno Munari, che hanno appunto avuto molto da dire sull'esperienza tattile. Ecco.
Anche le immagini che stanno scorrendo sulla nostra pagina di Facebook, naturalmente, e quindi insomma potete anche ammirare questa riproduzione. E Andrea, allora abbiamo concluso?
Sì, direi di sì. Se non okay. Per dire che la multisensualità ormai è un appannaggio proprio dell'arte contemporanea, nel senso che ormai tutti i materiali possono diventare componenti di opere artistiche e si tende sempre più a coinvolgere tutti i sensi. Questo è un bellissimo segno e ci dobbiamo ricordare, e ci ricorda l'arte stessa, che la fruizione appunto dell'opera d'arte non deve avvenire solo attraverso la vista, questo è il messaggio che possiamo cogliere, ma attraverso tutti i sensi e il tatto in particolare. E il tatto ce l'abbiamo tutti, quindi quando possibile utilizziamolo per avere un rapporto più intimo, più forte, più emotivo con l'opera d'arte stessa.
Assolutamente. Allora, concludiamo qui. Mezz'ora è poca, mi sa, per parlare, bisogna usarne un po' di più. Andrea, ho questa sensazione, perché sarei rimasta ancora di più, chissà, magari i prossimi appuntamenti li riusciamo ad anticipare di qualche minuto per avere insomma un po' più di tranquillità nel raccontare. Non ci piace andare di fretta quando si parla di arte, naturalmente. Vogliamo rinnovare quindi l'invito alla prossima settimana, sempre di giovedì, naturalmente. Faremo magari qualche minuto prima, intorno alle 15:20. Di che cosa si parlerà la prossima puntata?
Dunque, la prossima settimana ci sarà Annalisa Trasatti. Credo che vi parlerà del surrealismo, se non ricordo male, quindi un'altra avanguardia storica fondamentale del Novecento, quindi un'altra puntata tutta da ascoltare, insomma.
Esatto, il surrealismo e la rivincita dei sensi. Con Andrea invece ci andremo di nuovo ad incontrare alla fine di questo ciclo, per la quarta puntata, e poi ci sarà invece la terza puntata in giro per i musei con Aldo Grassini, e quindi sarà con noi proprio il presidente del Museo Statale Dattilo Mero. Quindi avremo tutti voi con noi, è un vero piacere anche potervi ascoltare tutti quanti. Grazie. Grazie veramente, Andrea, per questa lezione.
Grazie a voi.
Grazie a te e a tutto il museo, naturalmente, il Museo Omero di Ancona.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.